Puoi sederti, hai rotto il cazzo finora che dovevamo cominciare, siamo in rec. Ciao Lupo, ciao Fred, ciao Cri, ciao Anna, ciao Matte, ciao Fede, eccoci, tornati di nuovo qui oggi per parlare di piacere.
Allora, non diciamo niente cosa accadrà e cominciamo con un gioco.
Noi non diciamo niente, basta, andiamo diciamo via.
Vediamo.
Qui abbiamo raccolto dei nostri guilty pleasure. Guilty pleasure, ovvero qualcosa che ti piace e della quale ti vergogni. Approfondiremo. Chiaro. Tutta questa conversazione dopo, ma vorremmo pescarne due, così per incominciare. Ne abbiamo scritti un sacco qua e noi non sappiamo quali sono quelli degli altri, quindi ora li peschiamo e proviamo ad accusarci a vicenda di avere questi guilty pleasure.
Allora, qui intanto c'è un trattato, ha scritto varie riflessioni. Cioè, ascoltare e cantare, musica adolescenziale. E poi c'è anche un esempio, per esempio High School Musical.
Ma dobbiamo indovinare come funziona? Dobbiamo indovinare chi...
Sì,
chi
e se è il tuo devi cercare.
Guarda, di... fa già finta. Prova già a distoglierci.
Va bene tutto.
Forse sei tu.
Fa subito.
Va bene che c'è rivalità, però.
Funziona, cioè.
Va bene che c'è rivalità, ma High School Musical.
Ma la verità è che io dico Cri.
È Cristina, sì.
Io dico Anna.
Era di Cri, non era
di Cri. Non è che cambia adesso che però hai capito,
No, comunque io vorrei anche che Cri ci cantasse a School Musical.
Peso, raga, a guardare video di estrazione di punti neri.
Porco Dio, ah, che
questo secondo me è Anna.
Io dico, se vi scardi, perché quando è così convinta che getta merda su qualcun altro, è lei sicuramente.
Non ero io.
No,
era.
È Cristina di nuovo.
È Cri.
Wow.
Comunque è una cesta di cose di Cri. Vabbè, Fred. Non la leggo neanche.
C'è scritto Fred.
Giocare a Magic the Gathering.
Chiaramente Fred. E gli diamo... Fred e gli diamo anche un punto per questo.
Scala la classifica.
Ah, a proposito di classifica, da oggi abbiamo in studio anche la classifica analogica con tutti i punteggi dei giochi delle passate puntate sommati, con bonus e malus eccetera eccetera. Adesso la faccio pure vedere a Chris, se puoi allungarmi perché io non ci arrivo. Il classificone che aggiorneremo poi di volta in volta e lasceremo qua per i posteri anche.
Questo è interessante. Guardare, ciao Darwin.
Fred.
Dico anch'io Fred.
Io dico Lupo.
Solo per infamarlo live. Ma scusate, ma questo gioco qua non vale quando ci sono io. Cioè, se si capisce dopo un secondo che sono io.
Il punto era proprio che non dovevi farti scoprire.
Ah, vabbè. Ciao Darwin, sei tu Fred.
Però dico Lupo.
Gente cattiva su Twitter.
Io dico Lupo.
Io dico Lupo.
Anna.
Aspetta,
scusa, io dico Lupo. No, stavolta io dico Lupo.
Quindi quali sono le vostre risposte definitive?
Io dico Lupo.
Io dico Lupo.
Anna.
No!
Mi piacciono quelli che commentano in modo cattivo, tipo X Factor senza un motivo. Cioè quelli
ti
che tipo...
persone furioni su Instagram.
Ecco,
tipo...
persone
sì,
furioni.
Esatto. Anche tipo ieri c'era il tennis in TV e guardavo quelli che si apprendevano con i commentatori Rai. Non so perché, ma tipo loro dicono: ah, questi da Rai che parlano di questo non sa rispondere mai da fondo campo. Cioè la roba è mega
scassata.
Cioè,
e voi parlate male di quelli della Rai?
Cioè su Twitter c'è una roba che...
Entriamo nel vivo della puntata e chiacchieriamo di piacere. Ci sono forme diverse di piacere. La prima cosa che mi fa molto ridere di questa puntata è che quando abbiamo incominciato a parlare di piacere abbiamo nominato i guilty pleasures, che ripetiamo sono quelle cose che ti piacciono, di cui ti vergogni, che sono comunemente associate alle persone meno intelligenti, più stupide, quindi boh, si parla di trash, comunque delle cose che ci vergogniamo di apprezzare. E Fred, che è una persona molto lontana dal concetto di vergogna che tutti noi conosciamo, non riesce a capire qual è il significato di guilty pleasure.
Tuttora non mi è chiarissimo,
ma
quindi spero
che
questa
puntata...
Io ho
una definizione diversa dalla tua, questo è un altro fatto interessante. Cioè, io non la vedo tanto così, ma la vedo più in termini di scelti di rappresentazione di se stessi.
Dipendono tantissimo dal contesto. Per esempio, se io sono, non lo so, con le mie amiche storiche del liceo, ascoltare... non è un guilty pleasure perché è un artista che loro ascoltano e apprezzano. Se vado dai miei amici del centro sociale che ascoltano solo la musica ambient, sperimentale, techno interdimensionale, ovviamente diventa guilty pleasure all'interno di quel contesto, perché è una cosa, come dice Lupo, lontana da come tu ti rappresenti, e ovviamente all'interno di quel contesto le persone si rappresentano in un certo modo, e quindi è una cosa che ti piace, di cui un po' ti vergogni.
Cioè, sono confuso, nel senso che questa cosa qua dell'identificarsi dentro un gruppo di persone, cioè per dire, cioè è vero che io sto in tanti gruppi diversi, da scienze sociali a pubbliche amministrazioni, per dire eccetera, eccetera, però non è che in nessun contesto io mi vergogno di dire che gioco per dire a Magic the Gathering.
Cioè, Fred mi sembra una persona molto fedele a se stessa, anche perché probabilmente essendo più grande di me, cioè non in contrarietà, cioè,
io mi ricordo...
però è una persona più consapevole di chi è.
Per dirti, mi ricordo una volta è venuto a prendere un caffè, non so perché ci siamo beccati in Cadorna in un bar di merda. È arrivato in questo bar che appunto era un po' fighetto e ha detto: che posto di merda, oh, ma dove cazzo sono? Cioè, come non, mentre comunque tu magari l'avresti pensato, ma non avresti, cioè, non avresti esordito così.
Sì,
come,
sì, sì, no, ma cioè, secondo me, cioè, è un po' una questione di, cioè, sapere nel profondo chi sei. Cioè, in realtà ammiro molto la sua mancanza di vergogna, ed è questo il motivo per cui probabilmente non puoi capire il significato di guilty pleasure, perché
questa puntata,
chissà,
comunque,
vedremo.
Questa puntata è per te.
Cioè, sei, esatto, anche una persona, sei anche una persona che non è che tipo se passa una giornata intera a non fare niente sul divano e a guardare una serie TV la ritiene una cosa di cui sentirsi in colpa. Anzi, sei una persona che dà molta importanza alla riappropriazione del tempo, del non fare niente, eccetera,
ah,
eccetera,
detto, sì, sì.
E quindi chiaramente è molto difficile che tu ti senta in colpa, guilty, perché stai provando del piacere, mentre
sì,
comunque socialmente confermo. Il piacere è una cosa che ci fa sentire un sacco in colpa.
Ah,
cioè,
questo
meglio,
è interessante, approfondisci questo.
Cioè, essendo che abbiamo un indottrinamento cattolico, anche comunque il piacere è legato al senso di colpa, allo sforzo, non devi provarne troppo. Tra l'altro ho trovato un articolo del New York Times, dice che ovviamente il troppo sdroppia sempre, quindi in una misura contenuta, però abbandonarsi ai guilty pleasure e anche farlo senza sentirsi in colpa, cioè liberandosi dalla vergogna che si prova nel fruire di certi contenuti, eccetera, eccetera, fa bene, perché il momento in cui noi guardiamo qualche cosa che non impegna il nostro cervello dicendogli che c'è un problema da risolvere, il nostro cervello si rilassa e probabilmente quando ritorneremo su quel problema dopo saremo più lucidi per affrontarlo.
Allora, giusto per far l'avvocato del diavolo, forse però in realtà il cervello non sta veramente rilassando, si è sottoposto delle immagini. Cioè, capito?
Rilassando,
forse in
realtà... credo, rispetto al risolvere sempre dei problemi, capire sempre delle cose. Cioè, quando tu fruisci di un contenuto che è trash, guilty pleasure, dal Grande Fratello, non lo so, comunque non stai cercando di risolvere dei problemi. Oggi abbiamo due diversi momenti carte, le solite che conoscerete già tutti, che sono le carte megapese di 20,
si
e poi...
d'altro nel mondo.
Sorpresa, non
e
lo
poi...
diciamo, lo diciamo poi.
Spicy.
Quindi è arrivato il momento carte megapese. Siamo carichi, siamo caldi? Hai mai ricevuto un'educazione al piacere? Se sì, in che modo?
Ma no, che rapidità.
Puoi rifarla tu a me questa domanda, per
anch'io
favore.
Anch'io ho una bella risposta. Hai mai ricevuto un'educazione al piacere? Se sì, in che modo?
Ma l'ho fatta io a te, devi rispondere.
Ma non mi hai detto di farmela tu.
Ma sì, ma mi hai detto che avevi una bella risposta, rispondiamo entrambi.
Io ho tanti ricordi felici nella mia infanzia che sono legati alle eccezioni in termini del piacere, quindi io avevo ho una mamma che è molto, mi ha sempre viziato tantissimo, mio papà non ha mai comprato niente, quindi la volta che lui mi comprava una cosa era una roba pazzesca, cioè comunque vada... Mi ricordo che una volta abbiamo visto due film di fila al cinema, che era un eccesso, una forma di piacere appunto eccessivo, che mi emozionava tantissimo. Quindi, per esempio, con la mia ragazza ho visto a un certo punto, una sera guardavamo una serie TV, e gli ho chiesto tipo, possiamo vederne un'altra? E mi ha detto sì, e io ero super emozionato da sta cosa. Perché non, cioè, non pensavo di aver diritto a vedere di più di quella roba lì. Quindi appunto, la mia educazione di piacere è stata abbastanza, mi viene da dire, repressiva, ma più che altro era sempre con un limite. Cioè, invece ogni tanto avere un piacere anche sregolato... spacca.
Rispetto alla domanda, io risponderei che per tantissimo tempo nella mia vita io mi sono sessualmente vergognata nel provare piacere. C'è ancora una cosa che non mi mette completamente a mio agio, lasciare che l'altra persona si dedichi completamente a me mentre io non sto facendo niente. Poi ovviamente ci sto lavorando, però comunque, cioè, mi sono vergognata tantissimo per tantissimo tempo. Cioè, il primo orgasmo che io ho avuto nella mia vita, io non sapevo che io avrei potuto avere degli orgasmi, cioè non sapevo che cosa fosse, che cosa stesse succedendo al mio corpo, mi è successo per caso, non stavo ricercando quella cosa, è stato assurdo e mi sono sentita estremamente colpevole di provare quel piacere, non ho parlato con nessuno per un sacco di tempo e anche l'autoerotismo e tutta la sfera di sessuale personale comunque l'ho sempre vissuta con estrema vergogna fino a un certo punto della mia vita.
Devo dirti che anche a me è capitato in realtà la prima volta di provare il piacere sessuale senza capire cosa fosse, cioè addirittura pensavo, questo interessante, pensavo che a un certo punto lo sperma finisse Quindi tipo scassato, cioè, pensavo che tipo andasse moderata sta situa, perché poi chissà. Cioè, quindi pensa te che educazione al piacere che c'è stata in
assurdo,
questo caso.
Assurdo, cioè. C'è tutto questo mondo che si racconta delle donne che fingono gli orgasmi per far piacere agli uomini, eccetera. Io tante volte ho finto di non averli avuti. Cioè, non so come dire, li ho avuti ma non l'ho detto.
Ah.
Perché mi creava vergogna il fatto che
provassi piacere.
Sì.
Beh, questo...
cioè, era come se comunque.
No, una parte la capisco bene.
L'amplesso sessuale fosse comunque sempre dedicato a il coito maschile.
Sì, sì, certo.
E quindi, cioè, non mi veniva neanche da informare l'altra persona che nel frattempo aveva avuto un orgasmo anch'io. Perché era una cosa che mi faceva vergognare, semplicemente. Perché comunque di base nessuno si interessava che io venissi.
Negli uomini vedi la stessa cosa oppure li vedi tutti più o meno uguali? Cioè, come...
No, ma va, cioè, comunque gli uomini sono educati al coito. Cioè, sanno che devono fare, e comunque quella è la conseguenza, diciamo, normalmente più o meno dell'orgasmo. Quindi assolutamente no. Cioè, la maggior parte delle volte che io ho fatto sesso, comunque quando viene il tipo, la cosa più o meno finisce.
Sempre su questa cosa qua, invece, io al contrario, cioè a un certo punto, quando nella mia formazione umana ho inserito anche, diciamo, una parte politica, io al contrario invece ho sviluppato una roba per cui se quando faccio sesso o faccio l'amore non viene anche l'altra persona, cioè al contrario invece io mi sento, cioè preferisco far venire prima l'altra persona e poi dopo venire io.
La cosa che hai appena detto è vera, cioè se io faccio sesso con un uomo e lui non viene, comunque sia mi faccio delle pare. Però mi chiedo come cazzo è possibile che nel 90% dei miei rapporti sessuali invece all'altra persona questa cosa non interessi. Sì, sì.
Io sono, cioè in realtà sono abbastanza stupito quello che dici, perché una delle mie principali ansie era quella di non far venire il mio partner. Quindi, ma cioè, non perché mi senta tipo figo questa cosa qua, anzi la trovo un'insicurezza, non trovo una cosa figa.
Però
so
ti
dire,
dico,
cioè...
però che è la stessa cosa che ha detto Fred, però vi dico, cioè vi chiedo, quando voi provate quest'ansia, ok, ma la esprimete in qualche modo?
Beh,
perché
sì,
forse è quello il punto.
Certo, certo.
Perché tipo nel mio caso, cioè io non voglio supporre che le persone con cui ho fatto sesso, che sembravano non interessate al mio piacere, non ci abbiano nemmeno
erano
pensato.
Erano tutte interessate, secondo me.
Ok, però...
però erano interessate nel riflesso dell'ego, cioè della loro prestazione, non del tuo piacere. Cioè era accessorio alla loro prestazione il tuo piacere, capito? Cioè, secondo me questo è il tema di fondo che è sbagliato. Cioè, che un conto è il piacere perché vuole dare piacere, un conto è il piacere perché vuoi sentirti meglio la tua prestazione. Cioè è un pochettino,
ma c'è anche
questo,
gente che se ne frega proprio, come sì, abbiamo detto all'inizio. Cioè nel senso,
però è una questione
per
di ego,
folle la possibilità,
una questione di narcisismo, come è difficile fregarsene.
Ma però con te, Sofì, cioè, c'è
cioè,
la possibilità di parlarsi, cioè, esatto.
Cioè io vorrei tantissimo tipo fregarmene, magari delle volte sì, venire e chi se ne frega, il mio ragazzo è venuto, stiamo insieme da un anno e mezzo, posso anche addormentarmi,
certo.
E invece comunque sia mi sento subito in colpa, cioè mi sento subito che io gli devo qualcosa. Poi, cioè, in questo momento della mia relazione non così tanto, ovviamente, di nuovo, sto lavorando su questa cosa e sto con una persona con cui, cioè, mi sento che c'è un rapporto molto pari da questo punto di vista, però, comunque, lo trovo assurdo, cioè, com'è possibile? Mi sembra così.
No, ma per me è impossibile, per un segno di narcisismo maschile, cioè, perché comunque vada anche nel porno, cioè, che non dà nessuna enfasi all'orgasmo femminile, al piacere femminile, il fatto di farla godere in realtà è una questione di tipo catch.
Sì, sì, no, 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 è chiaro.
Quindi in realtà
che
quell'aspetto
dici
lì, secondo me, esiste. Mi stupisce il fatto che appunto... Però appunto è la questione tossica che è legata alla prestazione tua, non tanto all'altra persona. Cioè, è solo un oggetto che accresce il tuo di ego.
Quarantotto minuti dopo abbiamo risposto,
esatto,
a solo una domanda delle carte. Visto che se no questo video, che già sarà lunghissimo, diventerà infinito, vi leggiamo le altre domande alle quali più o meno abbiamo già risposto in questa lunga risposta alla prima domanda.
Ve le mettiamo anche in grafica.
E vi chiediamo se volete rispondere voi nei commenti a queste domande.
Che qual pure è pure i compiti a casa diamo.
Ma tanto più sempre difficili, cioè, le emozioni, cioè, diteci le vostre emozioni.
Qual è la tua definizione di guilty pleasure? Pensi di averne? Hai mai avvertito senso di colpa legato al concetto di piacere? In passato ti è mai capitato di aver giudicato o essere stato giudicato per qualche tuo kink, sia sfera sessuale, sia cose non canoniche che ti piace fare?
Oggi puntata fritto misto a 20, mare e monti. Passiamo da il sesso al sesso nelle sue parti più interessanti.
Wow!
Parliamo di kink e di fetish. E lo facciamo con questo tono. per tutta la puntata.
Con un tono un po' asmer.
King fetish, io ti rispondo sei cringe.
Allora. Madonna, sembrava la risata in studio. Sembrava quelle montate sui programmi tipo Friends. E allora,
vabbè, cos'è
si
un kink?
Di cosa parliamo? Allora, leggo una definizione che mi sembra abbastanza bella, presa da Vanity Fair, quindi non è, cioè non prendeteci come dei
professori. L'università americana afferma che
sì. Se facciamo il canale a pagamento facciamo la ricerca accademica, invece così YouTube cioè nel senso questo... prendete quello che c'è, ok? Quindi cos'è il sesso kink? Cosa si intende per kink? Il termine kink in inglese significa nodo. Scusate, c'ho nodo io. In inglese il termine kink significa nodo ed è inteso come un qualcosa che rompe la linearità. In realtà è un termine ombrello che racchiude molteplici atti della sessualità, ma il suo nucleo è nelle pratiche dei comportamenti sensuali e sessuali non convenzionali. Mi piace l'idea del nodo, perché appunto se il sesso è visto come una cosa lineare, in realtà il kink è tutto quello che prende delle vie tortuose. Mentre bello. Il fetish è, anche qui, fonte TBC, to be confirmed, un'attrazione per una parte del corpo non genitale, generica. Quindi
parte
è un
del
po'
corpo
diverso.
O cosa inanimata.
O cosa inanimata, quindi è un oggetto...
È un oggetto e non un atto.
Esatto.
So che tu sei andato a cercare...
Ho fatto della ricerca, accademica. Ho cercato cosa siano i kink più frequenti nel mondo e dato che il mondo è chiaramente americano-centrico, ho trovato solo quelli degli stati federali americani. Però comunque interessante. Nel senso che qua puoi vedere la mappa dell'America divisa per i versi kink più frequenti.
Wow.
Ma stiamo parlando di America o Stati Uniti, scusa?
Stati Uniti.
Ah, perché non sono due cose...
però ho detto stati federali americani. Quindi sotto c'è proprio una classifica dei fetish più cercati per ogni stato.
Bello,
masochismo
bello.
È più frequente. Cioè in 5 stati il masochismo è il vincente.
Masochismo è farsi del
farsi
male.
Farsi del male, sì.
A se stessi?
Sì, sì, cioè ricevere del male. Il sadismo è vedere il dolore negli altri. Il masochismo invece è provarlo.
Ok.
Quindi masochismo 5, sesso di gruppo 4. Quattro stati l'hanno votato come migliore, sadismo 3, ma ce ne sono anche di più interessanti, tipo l'ascella, che pare sia una nuova tendenza. Due stati hanno votato l'ascella come...
Io non schifo le ascelle, cioè non è una cosa tipo... cioè capisco.
In cosa consiste invece lo sports gear?
Ah, il usare le cose sportive.
Cioè, ma tipo vestirsi da
baseball, le spalle dei rugbyisti americani, cioè immagino il football americano. Però appunto...
Se volete cerco.
Non ne so niente. Non mi sorprende che... È interessante che gli stati più conservatori abbiano quelli più legati alla sofferenza.
Ma non mi
questa
dire.
La butto lì come...
Ma non mi dire.
La butto lì come riflessione, questi texani che amano farsi frustare. Eh?
Passiamo alle carte mega hot?
Guarda, sì, volevo...
Mi sembra che sono abbastanza in tema.
Vai, è il tuo momento, guida.
Carte mega hot.
Mano,
allora, Jumpla, tipo un paio di anni fa, ha pubblicato un interessantissimo libro che è anche un consiglio di questa puntata che si chiama Club Godo.
Grande libro.
Un libro di educazione al piacere, diciamo così.
Un libro molto ambizioso, perché comunque vada, voleva raccontare di tutto per tutti e secondo me... C'è riuscita
e adesso, recentemente, è uscito un gioco di carte. Devo ammettere una verità, non so assolutamente come funzioni in realtà questo gioco perché non ho letto il regolamento, ma ho visto che uno dei mazzi di carte aveva tutte delle domande mega hot, che ora noi ci faremo pescando. Ovviamente in questo mazzo di carte c'è una scintillante carta, preferisco tenermelo per me qualora qualcuno non avesse voglia di condividere la risposta alla domanda con noi altri oggi. E dietro c'è un interessante dimmi di più.
Ta-da-da-da.
Fred, vuoi cominciare tu?
A sorpresa, sì. Cosa devo fare? Pescare?
Sì, pescare e leggere.
Sapete
la domanda.
Sapete che io non capisco mai come funzionano le cose in questo... Vabbè, leggerò questa domanda. Ti piace il tuo sesso? Che credo si riferisca all'organo sessuale, perché poi dice la risposta può riguardare la forma, l'odore. Sì, cioè nel senso rispondo volentieri, sono molto contento.
Grazie per la domanda, intanto grazie per
no,
la domanda.
No, perché se sto dicendo, sono molto contento del mio cazzo, ma poi se dico
sono
cazzo.
Sono molto contento dei miei 90 centimetri di anaconda.
Ha una forma che mi piace. Sì, ha una forma che mi piace. E devo dire che anche c'è cioè un pene che spesso mi si dice
un usato sicuro,
buon pene.
Un ottimo,
ma non in grandezza, lo dico perché sono qua tutti a pensare ah, oh, minchia, mega pene. No,
in bellezza,
sì, sì.
Bello,
è un buon pene, quindi sono contento del mio pene, grande pene.
Vai Lupo, a te l'onore, prima gli uomini.
A me diventi piace la raffinatezza. Siamo un canale proprio, cioè, noi tocchiamo i temi con tatto, cioè... E questa è la cosa
tu
che veramente...
punti borghesia, tra l'altro.
Noi toccavamo. Leggi cose pornografiche erotiche? Posso dare un'occhiata? No, non leggo cose pornografiche erotiche. Una carta un po' facile, mi è toccata.
Quando ero ragazzina, tipo tra le medie e il liceo, leggevo le fanfiction erotiche sui One Direction. Il 90% delle volte non a scopo eccitante, semplicemente perché ero con le mie amiche e ci faceva ridere questa cosa perché eravamo piccole. Però devo dire che non posso negare di averle usate anche per scopi autoerotici.
Per scopi.
Cosa ne pensi dell'idea di avere relazioni sessuali / sentimentali con più persone?
Interessante.
Vabbè, non ho mai sperimentato, diciamo. Già faccio fatica a gestirne una, a gestire le pare per una. Se dovessi anche preoccuparmi di un'altra persona, non è una cosa che riuscirei a fare.
Hai detto una cosa secondo me molto giusta. Cioè, già faccio fatica. Secondo me, tipo, non è, nel mio caso, non è una questione di tipo voglio o non voglio, tipo me la sento o non me la sento, ma tipo non so se ho le energie per gestire tutta questa emotività.
Comunque c'è il doppio layer di questa cosa qua. Una relazione sentimentale, l'altra relazione sessuale, cioè quindi threesome, eccetera, eccetera.
Questa quindi è una cosa che mi interesserebbe molto di più, ma mi chiedo di nuovo quanto diventa difficile separare il sesso dall'emotività quando tu hai un partner fisso e vuoi solo scopare con altra gente. Però, cioè, com'è che fai a decidere che non ti pigli? Cioè, comunque è faticoso. Preferisce tenerselo per sé, Lupo.
Prossima domanda. Cosa ti eccita di una persona? Ne ho alcune caratteriali e alcune fisiche. Parto con le caratteriali, così sembro intelligente, e poi ti dico il culo.
Vai.
Cioè, la risposta alla fine è il culo. Però,
va bene, vai.
Cioè, mi eccita molto, in realtà, tipo, mi viene a dire la self-confidence, anche se in realtà non è tanto. Però comunque mi piacciono le donne carismatiche, sì, tendenzialmente.
Okay. Quando dovrebbe interrompersi un rapporto sessuale? Quando vengo io? No, scherzo. È una domanda interessante perché secondo me non c'è un momento, cioè dovrebbe interrompersi quando uno o l'altra persona, cioè, cambia idea anche di poco, non so come dire. Mentre sono a letto e sto baciando il mio ragazzo, se a un certo punto mi stacco dal bacio e mi metto a fare qualcos'altro, tutto è normale, no? Non si presuppone che tipo dobbiamo continuare a baciarci fino a che uno dei due non fa il bacio con lo schiocco. Da quando ho imparato a vivere così anche la mia vita sessuale, cioè... tanto teasing che poi delle volte magari non porta da nessuna parte, tutto è diventato molto più bello, perché l'idea che io posso cominciare questa cosa, ma se a metà mi rompo posso fermarmi, mi dà molta più voglia di cominciarla più volte. Perché se invece io so che appena io ti sfioro, poi dobbiamo per forza concludere l'amplesso con quello che sarà il tuo orgasmo, perché così è, ovviamente mi allontano dalle situazioni in cui ci possiamo sfiorare nel momento in cui non sono sicura di avere voglia di stare lì mezz'ora a fare quella roba lì. Quindi secondo me dovrebbe finire il rapporto sessuale quando l'una o l'altra parte si è rotto cazzo.
Quando si è rotto cazzo.
Poesia.
Un canale di poeti, santi e navigatori.
Ciao, grazie per averci guardato. I consigli che possiamo darvi oggi sono Club Godo, che ve l'abbiamo già dato prima, libro di Jean Pla dedicato al piacere.
E anche gioco di carte.
E Lupo ha portato qua...
portato un libro che in realtà avete già visto su questo canale, più attenti l'hanno già visto, wow. L'abbiamo regalato Tanai, ma è un libro di Philippe Brenaud e Laetitia Corin, che hanno fatto La storia del sesso. Nel senso che è una lettura molto interessante avere sul comodino, perché si parte proprio dagli uomini tipo sapiens nel... che vivono la loro situa con tutte le spiegazioni e
ma
si arriva
bello.
Fino agli anni 70, liberazione sessuale eccetera eccetera.
Bello.
Spacca. Basta, fateci sapere come state
e se cosa pensate in generale libri. Di quello che abbiamo detto.
Ma anche no, anche parteci anche d'altro se volete.
Cioè, sì, siamo pronti, okay. Per la
riprendere. Scrivete quello che volete.
Ciao!
Ciao, ciao, ciao.
Bravi! Madonna, quanto cazzo abbiamo girato, raga! Oh, bello, però.
Va bene. Io c'ho... io c'ho una coltra, no, tipo...
devo andare una coltra.
Io ho una coltra. Sofì, Sofì.